64, già mi correggi, Vincent.
Dai, vai, fai di nuovo l'attacco, vai.
Bene, buongiorno, Fattoria Quirinale numero 64, oggi giovedì 12 maggio 2022. Do anche l'anno perché altrimenti rischiamo di perderci un po', visto che sembra che le cose, la storia si ripeta di volta in volta e ci ritroviamo nel passato più che nel futuro. Ci siamo lasciati martedì con la promessa da parte di Vincent di parlarci del documentario su Navalny. Questa volta Vincent l'ha visto, quindi ci aspettiamo la sua recensione, ma prima facciamo un punto su quello che è successo nelle ultime 24 ore. Abbiamo avuto Draghi che è andato da Biden negli Stati Uniti, si è parlato di Russia di nuovo. Draghi ha detto che ormai la Russia non fa più paura come faceva paura all'inizio della guerra, non è più il Golia che immaginavamo a fine febbraio, le cose sono un po' cambiate, e ha ribadito il Presidente degli Stati Uniti che i cittadini europei vogliono la pace, anche se poi da questa riunione con gli Stati Uniti non è che sia emerso qualcosa di diverso rispetto a quello che c'era già sul tavolo rispetto a qualche giorno fa, a prima della visita, diciamo. L'altra cosa interessante e un po' più per detti ai lavori è che la commissione esteri del Senato si è sciolta perché si sono dimessi tutti i componenti della commissione, ovvero i 20 su 22 membri della commissione. Gli unici che non si sono dimessi sono appunto il presidente, che era Vito Petrocelli, contestato senatore del Movimento 5 Stelle, che più volte ha espresso posizioni filorusse, tra cui il famoso tweet per il 25 aprile con quella Z maiuscola che ricordava la Z dell'invasione russa. E Dessì, che è un Emanuele Dessì, che è un ex senatore del Movimento 5 Stelle, passato ora al gruppo parlamentare CAL. È un segnale, questa è la vicenda di Petrocelli, una vicenda tra virgolette piccola, relativa un po' al mondo del Movimento 5 Stelle, ma che insomma ha coinvolto anche gli altri partiti. Stefano, raccontaci un po' se il riassunto è stato preciso. Dici se ho riassunto bene.
Sì, no, hai detto tutto, quindi non so perché mi stia dando la parola. No, scherzo, buongiorno a tutti, prima di tutto, quindi questo gioco di parole. E la vicenda è stata così, un po' per chi ha un minimo di memoria politica, no, anche proprio di entomologia politica, la chiamiamo così, ricorda un po' il fatto, diciamo, di Villari, che è proprio lui nella vigilanza Rai, e non si voleva dimettere, venne eletto con i voti dell'opposizione, quindi la maggioranza voleva farlo dimettere, insomma un guazzabuglia del genere. E in questo caso è chiaramente diversa la vicenda, ecco, voglio chiaramente un parallelo più che altro mediatico, e si è risolta con il metodo poi fondamentalmente, no, più forte, se vogliamo, nel senso che comunque è un gesto, sicuramente un atto molto forte, pesante, quello delle dimissioni di massa dei componenti di quella commissione, per arrivare a quella che poi fondamentalmente è una destituzione. Comunque un'immagine non molto bella, perché adesso magari, come dire, al netto del fatto che Petrocelli si è andato a cercare, perché esprimere certe posizioni, poi quel tweet che lui ha definito una provocazione, quel tweet con la Z, è stato veramente di cattivo gusto, e sinceramente a quel punto, voglio dire, è diventato indifendibile proprio. Però al netto di questo, spezzo anche una lancia in favore di chi come ha contestato questa mossa, perché si crea un precedente. Un giorno non ti sarà gradito un presidente di commissione, c'è questa si persegue questo stratagemma che non è propriamente, come dire, ortodosso, comunque qualcosa che si vede di routine. E comunque è un fatto che alla fine Petrocelli non è più presidente della commissione esteri, ma tanto si è già aperto un nuovo caso, perché vogliono fare Gianluca Ferrara, che è esponente sempre del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del gruppo al Senato, che è notoriamente un iperpacifista, molto critico nei confronti degli Stati Uniti, non filorusso come era apertamente Petrocelli, però sicuramente non è uno che è, come dire, un atlantista inossidabile, mettiamola così. Quindi finita una polemica, se ne sta già riaprendo un'altra sul sostituto di Petrocelli.
E con queste polemiche, diciamo, non sembrano aiutare il Movimento 5 Stelle, perché come noi non ci affidiamo troppo ai sondaggi, perché come ci insegna Vincent, i sondaggi ancora non sono attendibili in questa fase. Però è vero pure che l'ultima supermedia che oggi riprende Repubblica e cita quella di Utrend parla di un crollo enorme, quindi per carità ci saranno dei grandi margini errori, ma se parliamo del 13,2% di preferenze raccolte è un calo veramente notevole. Anche ci fosse un errore, una forchetta di errore di 5%, allora sarebbe comunque un bel crollo. Vincent, ti sento lamentarti.
No, ma non è niente, cioè niente è irreversibile, niente è irreversibile.
Però
intanto sono sondaggi
ribaltare in cui... questa.
Allora, andiamo per ordine. Intanto niente è irreversibile. Cioè non è che la fotografia di oggi automaticamente corrisponderà con la fotografia del giorno in cui andremo a votare, non si sa ancora, non è chiaro se andremo già a votare in autunno. In piena,
come dice Cottarelli,
in piena manovra economica, che poi sarebbe anche giusto, oppure si andrà a votare nel 2023, febbraio 2023 o marzo, dopo che sono stati messi al sicuro i conti dell'Italia, che anche quest'anno, nonostante Draghi, anche per colpa della guerra, certo non per colpa di Draghi, ma nonostante Draghi comunque faremo un segno meno, cioè recessione in arrivo, inflazione, sapete tutti lo scenario economico cupo che ci aspetta. Però questi sondaggi non sono irreversibili, soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Cioè oggi è al 13%, ma è normale. Ma stati a braccio il governo,
insomma,
Draghi
era partito dal arrivavano dal 34,
attenzione, allora sì, è ovvio che l'exploit fu il 32% del 2018. Ad aprile già di quell'anno, subito dopo le elezioni, è arrivato, insomma, i sondaggi lo davano al 34%, sembravano forse irrefrenabile. Gli sono bastati qualche mese di realpolitik a governare con la Lega, e già la Lega Salvini gli stava mangiando la testa a Di Maio e company. Conte ha una sola possibilità per riprendere in mano il partito e riportarlo almeno ad un dignitoso 20%. È ovvio che non è più il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, dovrebbe dimettersi. Domani far dimettere una piccola compagine dei suoi parlamentari che non sono suoi. Cioè i parlamentari dei 5 Stelle è ovvio che sono scollati. Sono un po' come Putin, di cui poi vorrei parlare dopo, contestualmente al documentario di Navalny. Sono chiusi nel loro gabbiotto aspettando il vitalizio che scatterà a settembre e aspettano così, insomma, quella pensioncina a 65 anni ce l'avranno. Sono persone piccole, persone molto, hanno dimostrato di essere molto piccoli, molto ignoranti, tutto il peggio che si poteva pensare di loro. Però c'è una piccola compagine comunque di persone intelligenti e preparate, una piccola compagine che potrebbe dimettersi o comunque non far avere più i suoi voti al governo Draghi. Il governo Draghi continuerebbe, perché credo che la maggior parte dei parlamentari dei 5 Stelle darebbe ancora il voto, la fiducia al governo Draghi, uscire dal governo, e lì potrebbe iniziare a cambiare la storia del Movimento 5 Stelle di Conte.
È vero allora che è presto forse per considerare i sondaggi, ma è vero pure che i leader dei partiti coinvolti devono considerare anche i sondaggi per le loro strategie. Primo fra tutti Letta, se vuole costruire il suo campo largo deve considerare quanto peso ha il suo campo di fronte a quello degli altri. Cioè se 5 Stelle porterebbero una dote ridimensionata, avrebbe un peso diverso anche per tutte le strategie del futuro e anche per spartirsi, diciamo, poi, diciamo, gli spazi. Stefano, prima di passare alla Russia con Vincent, secondo te i 5 Stelle riusciranno a invertire la rotta e eventualmente come? Cioè, se la soluzione è la stessa soluzione che suggerisce Vincent, oppure Letta che forse dovrebbe guardare altrove. Il problema è che forse non c'è altro orizzonte dove guardare.
Ma io sinceramente diciamo, non capisco più il Movimento 5 Stelle dove voglia andare. Per carità, la strategia di Vincent potrebbe anche essere un'idea, ma sinceramente, dopo che per 4 anni, 5 se finisce la legislatura, dopo che 4 anni hai governato con tutti, tranne con Fratelli d'Italia, tornare all'opposizione e dire noi siamo i duri e puri. A me, sinceramente, è una cosa che farebbe ridere più che altro. Poi, per carità, magari questo può convincere una buona percentuale di italiani a votarli, a rivotarli, può essere, però a me sembra una strategia abbastanza surreale, ecco, Conte che fa il Di Battista con la pochette, a me fa ridere, quello già sta facendo ridere tanto, ecco, questa metamorfosi di Conte da uomo che, diciamo, delle istituzioni, da un democristiano grillino, come l'abbiamo conosciuto in questi mesi, che diventa all'improvviso, no, il barricadero pronto a tutto, che rivendica le battaglie delle origini. A me, diciamo, non convince molto questa rimodulazione di strategia, anche perché un po' i buoi sono scappati, secondo me, quindi credo che anzi sia un danno anche d'immagine. E Conte, che comunque parlava a quei moderati, diciamo, era tranquillizzante, adesso ha un po' perso quest'aura tranquillizzante, perché appunto la dibattistizzazione che stiamo vedendo è abbastanza surreale, però, e quindi fa scappare un po' quell'aura di uomo rassicurante che ha dato sostanzialmente durante il Covid. Ecco, vedo un'evoluzione in questo senso abbastanza contraria a quella che era la sua immagine. Credo che in realtà entrambi, ormai sia Letta che Conte, si stiano schierando sulla convinzione di fare legge elettorale proporzionale, andare ognuno per conto proprio, senza camicie di forza delle alleanze, perché è il progetto probabilmente di Conte, perché sa bene che se si appiattisce sul PD sparisce, l'unica tentativa è quella di correre da solo, non so con quali risultati. Sinceramente non credo che il Movimento 5 Stelle abbia tanta possibilità di risollevarsi, ecco, da un punto di vista dei sondaggi, e secondo me sui sondaggi è anche ancora un po' sovrastimato. Ciò detto, Letta non ha tante alternative, è vero, però potrebbe anche iniziare a guardare più a quelle formazioni di centro, come dire, di Azione, queste robe qui, che alla fine, sotto un certo punto di vista contenutistico, è più affine al Partito Democratico, e quindi credo
Ma
che
con
Letta
molti
abbia
meno
qualche
voti.
soluzione. Con molti meno voti può essere, però devi anche vedere fino a quando arriva il Movimento 5 Stelle, perché se Valente Azione arriva al 5-6%, il Movimento 5 Stelle sale al 10, sai, è un 4%, perdi comunque, e perdi senza uno che cambi idea ogni 15 giorni. Poi, diciamo, cioè, io non sono assolutamente come dire, un fan di Calenda, non sono un bimbo di Calenda. Però oggettivamente Conte è proprio, diciamo, ultimamente un pendolo, no? Cioè, l'unica cosa che è sicura è che non sopporta Draghi. Su quello, diciamo, c'è una certezza granitica, per cui è disposta a dialogare anche di nuovo con Salvini e probabilmente anche con Belzebù, pur di osteggiare Draghi. Però fondamentalmente il dialogo può avvenire se c'è secondo me, anche una base di partenza di lealtà e di rispetto reciproco. Sinceramente, a me sembra che Conte rispettasse il PD quando il PD era prono ai suoi piedi, sotto la segreteria Zingaretti, anche su parte della segreteria Letta. Nel momento in cui il PD, come dire, ha iniziato a rendersi conto che ha più voti del Movimento 5 Stelle nel paese, Conte si è diventato meno rispettoso, comunque meno indulgente nei confronti del Partito Democratico.
Bene, allora cambiamo argomento e passiamo direttamente a cosa vederci questa sera, questa sera o questo weekend. Qualcosa di leggero, Vincent, mi volevi proporre, vero?
Sì, ti volevo proporre il documentario del nemico numero uno di Navalny. Cioè, adesso diciamo che questo documentario è stato girato prima che Putin invadesse l'Ucraina, prima che il nuovo nemico numero uno di Putin diventasse Zelensky e le sue felpe stravendutissime. Ormai Zelensky è un personaggio mediatico, e piace. E anche Navalny è un tipo che piace, un tipo belloccio, e da 10 anni è un oppositore di Putin. Da 10 anni lui sa usare i social media, fa questi documentari autoprodotti, lui dice che con pochissimi soldi e con internet è riuscito a radunare intorno a sé quasi 200.000 attivisti in tutto il territorio russo. Lui va, no, fisicamente, poi come il nostro Gabippo, però fa inchieste più serie sulla corruzione principalmente, c'è un'associazione che si chiama proprio contro la corruzione e antifrode, perché è ovvio che è un paese dilaniato dalla corruzione, è un paese che si è chiuso in se stesso, autarchico. E Navalny invece è il volto dell'Ovest, e rappresenta l'opposizione che funziona, perché è ovvio che Putin ha anche altri oppositori, no? Anche all'interno della Duma stessa, che dicono di lui le cose peggiori. Però Navalny è uno che dà fastidio perché ha tanti seguaci, in Russia e ha tanti seguaci in Occidente, ed è la storia di un avvelenamento non riuscito. E di Navalny, se c'è una cosa che mi ha colpito in questo documentario, naturalmente già vincitore del Sundance Festival, insomma l'hanno già visto un po' in Europa, in Germania eccetera, è uscito dal 10 maggio, è disponibile online in Italia sulla piattaforma di MyMovie. È un film che colpisce per la tenacia intanto di Navalny, che noi adesso dobbiamo ricordarlo è in carcere. E in carcere sta scontando 9 anni, dopo che lui volutamente, insomma, dopo essersi ripreso da questo avvelenamento che avviene su un aereo, che proprio durante uno dei suoi documentari in Siberia deve riportarlo a Mosca, lui si sente male, collassa, lo portano in ospedale, passano giorni, c'è la storia della sua famiglia anche dietro, insomma una famiglia un po' hollywoodiana, la moglie molto iconica, la figlia eccetera. E il regista prova anche a dare un quadro, anche insomma qualche chiaroscuro sulla sua personalità, insomma.
Se dovessi dare tre motivi, sì, per cui seguire, vedere questo documentario,
ti fa capire Putin, ti fa capire la psicologia di Putin, che decide di non ucciderlo, potrebbe aver incaricato un sicario, invece no. Allora, un documentario molto crudo, perché c'è una scena nel documentario, adesso non voglio spoilerare troppo, che però inciderà sulla realtà, cioè una persona che partecipa al documentario naturalmente inconsapevolmente, perché viene rubata una telefonata con un chimico che insomma che spiega un po' come potrebbe aver agito il veleno sul suo corpo, insomma sta di fatto che è scomparso questa persona dopo il documentario, dopo che qualcuno ha visto quel documentario, c'è questa persona, un farmacista, che è scomparso. Quindi ecco, mi ha colpito la tenacia, dicevo, di Navalny, mi ha colpito il suo inguaribile ottimismo. Inguaribile ottimismo, sì, tenacia. Lui è convinto che fra 9 anni esce e comunque succederà qualcosa, magari libere elezioni. Ecco, finché c'è Putin c'è guerra, l'ho detto dall'inizio, siamo quasi all'80° giorno di guerra, e finché c'è Putin Navalny è in prigione, è comunque cercato di zittire in tutti i modi. Poi c'ha dei lati oscuri, dicevo, ha partecipato a qualche marcia dei nazionalisti 10 anni prima, insomma la sua carriera politica è iniziata un po' in quelle formazioni che si opponevano a Putin, però dalla destra, un po' come il battaglione Azov, che poi insomma rappresenta una piccola minoranza comunque in Ucraina delle destre nazionaliste, che raccolgono poi il 2 il 3%, un po' come la formazione di Matteo Renzi, Italia Viva, no? Quanto conta Italia Viva? Conta solo sui giornali e sulla comunicazione. E niente, questo vedetelo, perché comunque vi farà capire anche tantissimo sulla mentalità di Putin e di quello che è Putin, un piccolo muncolo che insomma rinchiuso nel suo mondo, no? Un po' come la cartellina rossa che gli consegnano la mattina tutte le mattine, dove lui legge le notizie da questa cartellina rossa, non si collega a internet, le notizie sono filtrate, insomma, uno che si nutre di fake
notizie
news.
Notizie filtrate, mi ricorda qualcuno in realtà, mi ricorda qualcuno, mi ricorda Trump quando si infarciva di notizie del del brief.
Si rinchiudono nel loro fortino. Ma sì, è esatto. Come gli ultimi anni di Hitler, c'è proprio la sindrome del bunker, no? Si chiama, cioè che sei chiuso con i tuoi fedelissimi, parli solo con loro, sei chiuso, quindi la realtà è completamente distorta, anche perché sappiamo benissimo che la realtà è difficile da leggere, a volte è difficile da interpretare se non si è proprio testimoni oculari. Però noi sappiamo che siamo dalla parte della democrazia e dell'Occidente, così è, così è stata concepita la democrazia dagli ateniesi 2000 anni fa, e noi la vogliamo più o meno simile a quella concezione lì. Non ci piacciono le dittature, non ci piace il nazionalismo, e ci piace una società aperta. E questi sono i fatti.
E in pace
soprattutto.
Con questi consigli per il weekend vi lasciamo. Ci sentiamo alla prossima puntata, martedì prossimo. Un saluto a tutti, ciao.
Ciao, però prima gli auguri a Giacomo, che oggi festeggia il suo compleanno.
Ale,
ecco, così, a tradimento, Giacomo. A tradimento.
Auguri Giacomo, nonostante Draghi, nonostante Putin.
Nonostante Putin e Draghi, e anche io ho bisogno di festeggiare, è vero, grazie.
Festeggia stasera, Giacomo, ricordiamo, visto che ci siamo, insomma siamo in questo finale di trasmissione, ricordiamo i nostri
Potrebbero regalarci dei commenti positivi, dei voti,
ecco,
sul nostro podcast, questo potrebbe essere una cosa carina da fare oggi, visto che c'è qualcosa da festeggiare.
Certo, recensioni su Apple, fate una recensione solo in cui parlate di Giacomo, non mi interessa comparire. Date delle stellette su Spotify, e in questa descrizione della puntata giù in basso trovate il link per mandare un messaggio audio, potete fare gli auguri a Giacomo ed arriveranno direttamente in trasmissione, li potremo ascoltare e se volete anche mandare in onda.
Esatto, siate calorosi e senza parolacce. Ciao, ci sentiamo martedì.
Ciao.
Ale.
Ciao.